tempi supplementari.
Possiamo ufficializzare la qualificazione della Svizzera agli Europei di Germania in uno stadio su cui è calato un silenzio emblematico. Sì. 5 pareggi nelle ultime 6, davvero un'altra serata molto triste che andrà, insomma, ad infiammare il fuoco delle polemiche in attesa che questa campagna sempre più da incubo vada a finire ufficialmente martedì.
Jorge Martin in chiarissima difficoltà, in attesa difficoltà, addirittura lotta per la decima posizione. Di Giannantonio lo vediamo, sta già assaporando il successo davanti a Pecco Bagnaia, che comunque fa un passo enorme avanti verso il secondo titolo mondiale.
I suoni e le voci della nostra copertina a introdurci i due temi di serata di questa puntata di Tempi Supplementari: la crisi della nazionale svizzera di calcio che, malgrado la qualificazione all'europeo dell'anno prossimo, ha condotto una campagna insoddisfacente con ben 5 pareggi contro avversari inferiori, arrivando a rischiare addirittura di finire in quarta fascia al sorteggio.
Buonasera da Massimo Miccoli e Patrick Locatelli. Seconda parte di trasmissione sulle due ruote invece con il moto mondiale, cui manca una sola gara alla conclusione. Sembra tutto apparecchiato per il secondo titolo consecutivo di Francesco Bagnaia, che ha approfittato ieri del passo falso di Jorge Martin per salire a 21 punti di vantaggio. Parleremo di questa battaglia sportiva, ma non solo.
Iniziamo allora a parlare di nazionale, di questa campagna qualificatoria che ha fornito più dubbi che certezze. Lo facciamo con il collega al seguito della nazionale, Paolo Laurenti. Buonasera.
Buonasera, direttamente da Bucarest.
Ti sentiamo un po' basso, Paolo, adesso vediamo se riusciamo a risolvere. Iniziamo da quanto detto allora dal direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami proprio su Murat Yakin, finito sul banco degli imputati per una gestione che insomma non ha dato i frutti sperati, almeno finora.
Adesso arriva il contributo di Tami.
Io ho sempre detto che Murat ha un contratto fino all'europeo, ma che dopo le 10 partite di qualificazione ci saremmo seduti al tavolo con lui e il presidente per parlare del futuro. Quindi non posso ripetere altro che di quello che ho detto e non voglio dire altro.
Paolo, si è parlato in lungo e in largo di quelle che potrebbero essere le soluzioni dopo la partita di domani con l'Armonia e quella più probabile della separazione con Yakin. Ti chiedo allora, cambiare allenatore a 7 mesi dall'Europeo con pochissime occasioni per lui di avere a disposizione il gruppo sarebbe, diciamo, pericoloso?
Ma direi che non è così scontata una sostituzione, anche se tutti gli indicatori insomma potrebbero portare a questo, anche perché poi bisogna valutare le alternative che ci sono a Murat e Yakin. Non si può insomma separarsene senza poi avere un successore di valore, perché va tenuto anche in considerazione questo. Io credo che gente come Xhaka, come Akanji si aspettino di essere allenati da un allenatore di grosso calibro, insomma, e non da un'altra magari allenatore rivelazione o da chi non può avere lo stesso valore appunto di loro che giocano uno nel Leverkusen in testa alla Bundesliga e l'altro al Manchester City. E quindi sono valutazioni molto delicate quelle che attendono la Federazione Svizzera, nonché anche Pierluigi Tami. Domani certamente, non dovesse arrivare una vittoria, si incrinerebbe ancora di più la posizione di Murat Yakin. In caso di vittoria e dunque di raggiungimento del primo posto del girone, c'è anche chi pensa che Yakin riuscirà a sopravvivere, sportivamente parlando logicamente, fino appunto all'europeo.
insomma, capiremo già magari dopo domani sera se sarà questo il futuro. Paolo, scusami, intanto ti chiedo se riesci a tenere il microfono un po' più vicino alla bocca, perché ti sentiamo davvero d'accordo, un po' lontano ogni tanto. Grazie mille. Sentiamo allora quello che ha detto qualche ora fa proprio il diretto interessato Murat Yakin sulla sua posizione, diciamo così, traballante.
Für mich zählt die Qualifikation, das ist das Wichtigste.
Per me quello che conta è la qualificazione, è la cosa più importante, ce la siamo meritata e il resto lo lascio agli altri. Ha risposto il diretto interessato scuotendo la testa e poi ripetendo: ci siamo ed è ciò che conta.
Wir sind dabei und das ist das Einzige, was zählt.
Insomma, sul merito forse Paolo si può discettare. Si è arrivati alla qualificazione con 5 pareggi in un girone in cui gli avversari erano battibili, e quindi più per demeriti altrui che non per meriti propri.
Assolutamente sì, anche perché non dobbiamo dimenticare che la qualificazione è arrivata soprattutto grazie alla vittoria della Romania su Israele. Alla Svizzera serviva una vittoria contro il Kosovo, invece è arrivato un pareggio. Svizzera che si è andata a complicare tremendamente le cose in un girone che doveva vincere ampiamente, in modo anche da arrivare alla prima fascia nei sorteggi, perché le migliori 5 di queste qualificazioni avrebbero occupato la prima fascia in termini, appunto, per il sorteggio. Bisognava anche costruire qualcosa, magari lanciare qualche giovane. Invece non si capisce nemmeno un po' il piano tattico di Murat Yakin, che sì, ha dovuto anche fare conti con l'assenza pesantissima di Brelem Bolò, ma insomma, e anche il rapporto con i senatori è ai minimi termini. Quindi sì, è davvero, la Svizzera si è andata a complicare le cose in un girone che invece doveva assolutamente agevolarle.
E sentiamo le reazioni che hai raccolto tu di altri 3 colleghi di diverse testate, appunto, sulla posizione di Yakin. Ascoltiamo.
L'allenatore ha raggiunto l'obiettivo e quindi verrebbe da dire che sì, bisognerebbe continuare con lui, afferma Florian Ratz del Tagesanzeiger, ma in verità la domanda è più che mai aperta. Con le recenti prestazioni la squadra non ha certo lanciato un messaggio di fiducia verso l'allenatore, benché gli 11 giocatori scesi in campo contro il Kosovo sarebbero dovuti bastare per vincere, continua Ratz spostando l'attenzione su Giacca e compagni e non solo sul tecnico. La federazione dovrà certamente riflettere. Il risultato finale è stato raggiunto e il primo posto è ancora alla portata, ma lo sviluppo della squadra è piuttosto strano.
Die Entwicklung in der Mannschaft ist einfach merkwürdig.
Più risoluto il giornalista romano de Le Matin, Valentin Schnork.
No, credo che tutto sia finito. Penso che il messaggio è chiaro. Questa nazionale non vuole di Murat Yakin, quindi si deve cambiare qualcosa, anche se non è classica di farlo dopo una qualificazione. Credo che sia arrivato il momento per Pierre Tammy, per Dominique Blanc, di dire chiaramente le cose, dimostrare che è forte, che è una federazione che sa dove vuole andare. Se vuole andare in Germania con l'idea di fare qualcosa, deve ascoltare Granit Xhaka, Manuel Akanji, sono i leader, e se non li ha non può fare niente.
So wie jetzt die Zeichen sind,
i segnali che giungono dicono di no, ci confida infine il caporedattore del calcio del Blick, Christian Finkbeiner. Lo sviluppo della squadra sta seguendo una strada sbagliata ed è peggiorata di partita in partita, come dimostrato nelle ultime 2. E pensando al futuro, anche post-europei, se si avesse già l'idea di non proseguire con Yakin, allora mi domando che senso avrebbe andare in Germania con lui, anche per tutti i malumori che provengono dagli spogliatoi. Non avrebbe senso, conclude Christian Finkbeiner del Blick.
Macht Unruhen innerhalb der Mannschaft und ich glaube nicht, dass es Sinn macht.
Paolo Laurenti, è davvero come dice il collega De Le Matin che hai raccolto tu, è la squadra che non vuole più Yakin.
Ma lo dicevamo, insomma, il rapporto con soprattutto Giacca, nonostante tutte le rassicurazioni del caso, è ai minimi termini, e credo non sia un caso che Giacca non si sia presentato in nessuna delle conferenze stampa della vigilia di questa settimana decisiva per la nazionale elvetica. Il capitano, insomma, almeno in una delle 3 sarebbe dovuto venire, e invece oggi c'era Vargas. Lo si è visto anche nei secondi tempi disputati da qualche elemento, anche contro il Kosovo. Giacca che rinuncia a rincorrere qualche avversario che gli scappa, una Kanji comunque non a livello di quando gioca con il Manchester City, non sta lanciando la squadra segnali di completa coesione, e non parlo forse di tutta la squadra ma di alcuni elementi, di totale coesione con il progetto di Murat Yakin, che va detto è stato anche lasciato solo un po' in questo navigare un po' a vista della nazionale.
Paolo Laurenti, adesso commentiamo quanto detto da Vallon Behrami. Abbiamo estratto delle sue risposte dal post partita di sabato in televisione, quindi sentiamo l'ex rossocrociato intanto ad esempio sulla crescita e sui dubbi. Behrami:
questo percorso qua non è sicuramente un percorso che puoi racchiudere in una crescita, non c'è stata nessuna crescita, un'involuzione paradossalmente, ma la cosa più grave è che arrivi con una marea di dubbi. Cioè arrivi all'Europa, paradossalmente è più vicino di quello che tu pensi. Ci sono pochissimi amichevoli di mezzo e se vuoi cambiare è pochissimo.
Paolo, basterebbe mandare via Murat Yakin per dissipare ogni dubbio, oppure c'è altro che va sistemato all'interno del gruppo nazionale svizzera?
Sappiamo che quando c'è qualcosa che non va a pagare, e anche perché la soluzione più facile è sempre l'allenatore, non si possono insomma penalizzare i giocatori. Yakin ha certamente delle colpevolezze, insomma dei punti che doveva correggere dalle convocazioni. Anche in questa settimana non ha convocato nessun terzino destro di ruolo. Nella partita ha tolto contro il Kosovo il giocatore che stava facendo meglio, vale a dire Ruben Vargas. Tutto credo sia nato anche da quel 6-1 negli ottavi di finale in Qatar, quando cambiò il modulo e anche qualche giocatore insomma esternò la sua sorpresa nel passare dalla difesa a 4 a 3, proprio perché mancava un terzino destro come Widmer, che era ammalato contro il Portogallo. Insomma, tanti dubbi nacquero proprio da quella, un po' di scollatura tra alcuni giocatori e il tecnico, nacque proprio in quel frangente al termine di quella partita. Poi certo, come dicevo prima, si sa che i giocatori non si possono cambiare e quindi potrebbe farne le spese Murat Yakin. Se non dovesse essere così, bisogna però trovare un compromesso e sedersi al tavolo insomma per discutere nuovamente, nonostante discussioni tra tecnico e capitano non siano mancate queste ultime settimane, come quando a settembre Giacca si sfogò non approvando i sistemi di allenamento dell'attuale selezionatore della nazionale rossocrociata.
E a proposito di giocatori, sul loro potere e anche sulle scelte tecniche, ancora Vallon Behrami:
tecnicamente si può andare avanti, perché poi dopo ci sono tanti casi dove arriva un allenatore a scadenza, l'europeo fa bene e quindi poi dopo aprono nuovamente un ciclo. Quello che mi preoccupa è la tendenza, nel senso che la tendenza in questo percorso più preoccupante è stata il potere che hanno i giocatori. E mi dispiace, perché io sono stato in quello spogliatoio, conosco tutti questi ragazzi qua, però l'errore più grosso è aver dimostrato che la forza dei giocatori è maggiore dell'allenatore e della federazione. Ed è questo qua, è una tendenza che però ti può portare ad avere gli stessi identici problemi anche con il prossimo allenatore. Perciò questa è la cosa, è il fattore che mi preoccupa di più, perché poi dopo l'allenatore ne trovi in giro. Però di trovare gente che poi dopo si sente supportata, questo è un errore che c'è stato non solo da parte di Murat. Nella costruzione, soprattutto anche nella costruzione di questa squadra, ci sono stati tanti punti di domanda che non abbiamo ancora risolto. Non sappiamo chi è l'attaccante centrale, ne parliamo spesso con Albe, non sappiamo chi è l'esterno, ci sono tante cose che non sono state costruite nel percorso perché abbiamo perso tempo. Dal punto di vista tecnico non è stato, come ho detto prima Tony, c'è stata un'involuzione, non c'è stata una chiara direzione. Vado nella direzione che voglio Okafor punta centrale, vado nella direzione che voglio Amdouni punta centrale, Okafor lo voglio a sinistra, quindi trovo queste soluzioni, non sono state trovate. Questo forse sono i tanti interrogativi che Piertami sicuramente avrà in testa.
Insomma, questa è la seconda considerazione di Vallon Behrami. Paolo Laurenti, quello che può servire a questa Svizzera è forse un generale di ferro che prende in mano veramente il gruppo, non che Yakin non l'abbia fatto, però forse che prenda delle decisioni che possono anche non piacere alla squadra o ai tifosi stessi, magari anche un po' a scapito di alcuni risultati.
No, io credo che il generale di ferro non serva a nulla, a meno che non sia un generale di ferro riconosciuto dal calcio di alto livello. Prendo un esempio, Van Gaal, che adesso è libero, potrebbe essere per esempio un allenatore che è un generale di ferro, può essere un allenatore che può essere apprezzato dai senatori della nazionale rossocrociata proprio per il suo palmarès, però certamente è una soluzione costosa in questo momento, come anche le dichiarazioni insomma dei vertici della nazionale non girano insomma cifre esorbitanti, quindi bisogna fare anche un po' di economia e quindi un certo tipo di allenatori probabilmente non si riuscirebbe ad attrarre. Serve sicuramente un allenatore preparato. Murat Yakin comunque lavora anche bene sul campo, lo si è visto anche nella scorsa campagna di qualificazione ai mondiali. Forse serve proprio un allenatore che dialoga, è capace a creare il gruppo e ad entrare in sintonia con alcuni giocatori chiave, come lo è stato Vladimir Petkovic nella precedente guida tecnica.
E condividi, Paolo, ciò che dice Valon Berami, ossia che ci sono state delle situazioni poco chiare. Lui parlava di Okafor, Vargas, non ha mai avuto una vera identità questo gruppo da quando Yakin siede in panchina, ci sono state tante scelte un po' confuse.
Sì, certo, proprio anche nella costruzione della rosa. So gioca ai mondiali, poi gioca anche qualche partita di qualificazione come nell'ultima finestra, poi in questa non viene nemmeno convocato. Cedric Itten è un altro esempio, quindi sì, non si riesce bene a capire, senza ripetere nuovamente la questione del terzino destro, dove è stato arrabattato Edmílson Fernández e con la sua espulsione è toccato giocare Choemert, che in carriera aveva occupato quella posizione solamente due volte, quando tra l'altro vestiva la maglia del Lugano di Tramezzani. Eh sì, in questo senso si fatica, come diceva anche Valon Berami, ad intravedere un progetto tattico, un progetto anche tecnico di questa guida.
E sempre Valon Berami infine si è soffermato insomma sulle reazioni dei giocatori, sulla festa del dopo partita, insomma ha visto poca, tra virgolette, ancora festa, ma sentiamo Valon.
Ho sempre l'idea che quando tu hai un contesto forte, no? Anche se le cose non vanno bene, questi momenti li vivi in maniera diversa. La cosa più grave che si è vista stasera per me non è il risultato in sé, è proprio il modo di festeggiare. Al di là di come è arrivata la qualificazione, a me non interessa, la mia squadra è forte, ho raggiunto il risultato, l'obiettivo l'ho fatto, io dimostro che sono forte, lo dimostro festeggiando, anche se siamo qua a parlare, possiamo fare un sacco di critiche, ma la mia squadra la proteggo sempre e comunque. Invece c'è stato quasi come il giocatore del Kosovo erano contenti, tutti felici, gli occhi lucidi, il giocatore della Svizzera, lo staff e tutti quanti, come sì, però no, tu non devi dare nessun dubbio a me, alla gente, ai tifosi. Il dubbio, hai raggiunto il risultato, quella è la cosa più importante. Se tu lì non sei capace a mostrare un atteggiamento forte, un atteggiamento di una squadra comunque soddisfatta, e dopo è chiaro che ti apri a critiche, non è che noi siamo qua a criticare, però ti apri veramente, mi apri un portone a una lettura dove io dico: questa squadra non è unita, questa squadra non è nemmeno convinta di quello che ha fatto. E questo dispiace, perché la bravura di una squadra, di una federazione, è proprio quella di riuscire a proteggere, ad essere ermetica su questo tipo di situazioni e mostrare anche quello che in fondo ogni tanto non è. Il cammino non è stato ottimo, però alla fine ci guardiamo negli occhi, compagni, squadra, allenatore, federazione, presidente, dice: raggiunto l'obiettivo? Sì, sono forte, punto, stop. E mette a tacere chiunque.
Paolo Laurenti, ultima questione per te prima di salutarti e lasciarti alla notte di Bucarest, insomma la tua prima serata a Bucarest. Questo gruppo ha mostrato, a tuo giudizio, grande fragilità non festeggiando la qualificazione?
Ma le parole di Valon Berami sono sacrosante. Non è tanto il gruppo che ha mostrato fragilità, ma forse qui è mancato qualcosa a livello di lavoro di comunicazione. Bisognava indottrinare, se permettetemi questa parola un po' forte, i giocatori. Insomma, la qualificazione va festeggiata, ha ragione Valon Berami, anche se ormai andare agli europei ci va quasi la metà delle squadre della federazione, della confederazione appunto europea, ma non è stato stato preparato uno striscione, i giocatori si sono avvicinati l'un con l'altro a parlottare, poche scene di giubilo, nessun messaggio verso i tifosi che comunque hanno sempre seguito le partite casalinghe della nazionale, quindi qualcosa a livello di comunicazione è sicuramente mancato, nessuna festa e anche ieri sera alla domenica sportiva sulla RSI è stato mostrato bene proprio le immagini della qualificazione agguantata a Lucerna per gli ultimi mondiali e quella di ieri sera. Sembrano passati 10 anni, sembrano due epoche diverse. È vero che ha avuto un cammino balbettante, ma tu come gruppo in effetti devi dare dimostrazione di essere contento di aver raggiunto un obiettivo. Invece da una crepa poi ci si infila proprio per come diceva Valon Berami, per dare adito a critiche che poi leggono e sentono tutti.
Insomma, capiremo domani sera dopo la partita con la Romania se insomma l'ambiente sarà un po' più disteso rispetto a quanto visto a Basilea. Intanto grazie Paolo Laurenti per le tue considerazioni, ti ritroveremo domani con i tuoi contributi da Bucarest ed evidentemente per la radiocronaca integrale di Romania-Svizzera. Buona serata.
Buona trasmissione.
Siamo in collegamento con Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaigian, che ha terminato ieri le qualificazioni, purtroppo senza riuscire a ottenere il pass per l'europeo. Intanto ben ritrovato Gianni.
Grazie Massimo, un saluto a tutti voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Però ti devo correggere un attimo Massimo,
sì.
Io sono interessato moltissimo alla partita questa sera della Slovenia contro il Kazakistan. Se il Kazakistan vince io vado ai playoff a marzo per andare all'Euro.
E quindi sei già concentratissimo, allora ti rubiamo veramente pochi minuti. Intanto Gianni, in generale la forchetta tra le squadre favorite e le cosiddette piccole si sta allargando troppo?
Beh, si sta allargando in certi casi, poi dipende dai gironi, perché non tutti i gironi sono uguali. Io sinceramente sono capitato, per quanto mi riguarda, parlo di me stesso, è un girone pazzesco con Belgio che è una delle prime nel ranking, Austria e Svezia che sono 23-25 nel ranking, noi siamo 120esimi, quindi ti rendi conto, con Estonia che era al 105esimo posto e siamo riusciti a fare 7 punti che è il record storico per l'Azerbaigian in un girone a 5 squadre.
E soprattutto hai battuto la Svezia.
Abbiamo battuto la Svezia 3-0 facendo una grande partita, ieri sera purtroppo dopo 20 minuti siamo rimasti in 10 e questo ci ha penalizzato tantissimo perché già 11 contro 11 contro il Belgio per noi è durissima e 10 abbiamo fatto molta fatica.
Ieri abbiamo visto ad esempio in ben 3 gironi solo 2 partite che avevano qualcosa da dire, la formula secondo te è da cambiare?
Secondo me è difficile cambiare perché c'è troppa disparità tra le piccole e le grandi, e se tu pensi al 14-0 della Francia contro una squadra che rimane in 10 tipo noi ieri al 20° minuto, diventa veramente anche poco spettacolare, poco interessante per lo spettacolo. Però capisco la formula, vuoi far partecipare tutti e vuoi mettere tutti dentro questo barnum e alla fine queste sono le cose che possono capitare.
Vengono giocate diverse partite che non contano più nulla, l'abbiamo appena detto, solo un esempio, la Spagna già qualificata e Gavi, centrocampista del Barcellona, si infortuna gravemente, anche questo può invitare magari a un cambio, la salvaguardia un po' della salute dei giocatori.
Ma io credo che purtroppo Gavi ha visto come si è fatto male da solo corricchiando praticamente, non ha avuto un contrasto, non ha avuto nulla, è una cosa che sarebbe potuta accadere in un allenamento qualsiasi anche col proprio club, c'è da dire che è la casualità. Poi è chiaro che tutti i giocatori vorrebbero giocare, i ragazzi giovani poi ambiscono a a mettersi in vetrina. Credo che l'allenatore sia una persona intelligente, che non metta in campo un giocatore che è cucinato e che non ce la fa più, fa le valutazioni del caso, e anche perché i giocatori stare in panchina non è che siano felicissimi, vogliono giocare se possono giocare, lì magari poteva giocare un pezzo di partita e poi uscire, è il fatto, purtroppo questo è il destino.
Questo non vuol dire però, Gianni De Biasi, togliere spazio alle piccole. Esempio, la sua Albania si qualificò nel 2015 per l'europeo successivo.
Sì, insomma.
Un gran risultato. E come viene vissuto tutto questo?
Beh, diciamo che quello di oggi, l'Albania non è più una squadra per la quale uno si stupisce per i risultati che fa, perché ha ormai un nucleo di giocatori importanti.
Questo merito anche tuo però, eh?
Ma no, più merito della federazione, più merito di Silvino, più merito di quelli che hanno lavorato bene con un gruppo di giocatori di qualità, secondo me molto più qualitativi di quelli che avevamo noi all'epoca, però abbiamo tracciato una strada, e l'avevo detto anche nel discorso finale quando io me ne sono andato, ho detto che avevamo piantato i semi e adesso c'è solo da raccogliere i frutti con standoci attento e bagnando le piantine al momento giusto e cercando di averne cura.
Cosa dire di questa Italia? Noi trasmetteremo questa sera in diretta TV Ucraina-Italia. E cosa dire della nazionale azzurra? Un'altra volta rischia di non prendere parte a una grande competizione per nazionali.
Cioè, mi auguro di no, francamente, per il nostro calcio, perché credo che al di là di tutto il nostro campionato sia già un campionato molto interessante. È chiaro che siamo invasi da tantissimi stranieri e dobbiamo cercare di lavorare un po' di più sul nostro settore giovanile e puntare molto di più sui nostri talenti giovani, perché se Spalletti può avere una mano, lo può avere solo in questo modo qua.
E chiudiamo, prima di lasciarti alla partita che seguirai con molta molta attenzione, Gianni De Biasi, è troppo penalizzante il sistema con cui vengono definite le fasce al sorteggio? Non si segue il ranking ma si dà credito ai risultati, oppure si favoriscono le piccole che, arrivando al primo posto come è successo all'Albania in questo 2023, potrà godere di una buona fascia e avere un buon sorteggio?
Beh, se uno se lo merita con il lavoro, con i risultati, è giusto che sia così. È chiaro che il ranking andrebbe valutato bene e magari rivisto per certi aspetti.
Gianni De Biasi, grazie, in collegamento da Baku. Allora, buona serata, per scaramanzia non diciamo nient'altro e ci risentiremo prossimamente qui ai microfoni di RSI. Grazie ancora, Gianni De Biasi.
Grazie Massimo, saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Ciao.
E ora è il momento di ascoltare un brano musicale prima di dedicarci alla seconda parte della trasmissione, ossia la fase finale del Moto Mondiale Incognito con Keep Me in the Dark. I've asked you 100 times.
Dai un po' di
But you told me 1000 lies.
To walk, you've been making plans.
E la classe di Incognito ci ha portato alla seconda parte del nostro appuntamento settimanale, del nostro approfondimento tempi supplementare, seconda parte dedicata al motomondiale, finale di campionato con polemiche, era tempo dopo il testa a testa Marquez-Rossi che non si riaccendevano in questo modo, ma in questo tratto, in questo caso non si tratta di discussioni tra due grandi protagonisti, ma del problema gomma unica per tutti che sta condizionando questo finale di campionato.
Ieri l'ira di Jorge Martin, ma il giorno prima nella sprint con le gomme aveva avuto i suoi problemi anche il leader Francesco Bagnaia. Ne parliamo con il nostro opinionista Marco Masetti in collegamento telefonico. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti voi e a tutti i telespettatori.
In studio con noi anche Elias Bernasconi, l'altra voce del motomondiale, ben ritrovato.
Buonasera a tutti anche da parte mia.
Ciao Elias, ciao Marco. Marco, ti chiamo subito in causa, subito di entrare in profondità sul campionato. Giusto avere una gomma unica?
Allora, è giusto perché è stato inventato questo concetto proprio per evitare che qualcuno dicesse ma quello ha la gomma migliore della mia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, poco dopo la nascita della MotoGP, stiamo parlando dei primi anni 2000, è stata inventata la gomma unica. E ci sono sempre stati dei problemi perché i produttori, che poi sono quelli che decidono anche loro il campionato, influenzano decisamente le cose. Con il monogomma Bridgestone, che è durato fino al 2016, prestazioni quasi uguali per tutti, grande rendimento, grande qualità. Dal 2016 Michelin è un po' ondivaga. Io quando sento, diciamo, li chiamo i complottisti con affetto, che dicono Martin è stato derubato del mondiale ed è una cosa gravissima. No, secondo me è molto più grave il fatto che un grande costruttore non riesca a fornire uno standard identico per tutti. Cioè c'è sempre questo effetto sorpresa che qualche volta può rovinare il mondiale a qualcuno, come è successo. Non è ancora definitiva la sentenza, però diciamo che Bagnaia si è messo una manina sulla grande coppa di campione del mondo anche grazie alle sfortune del suo rivale.
Il problema gomme, Elias Bernasconi, è stato messo in evidenza solo in questo finale di stagione oppure prima semplicemente era stato trascurato?
Ma guarda Patrick, è qualcosa di cui si è parlato spesso in questo 2023, diciamo che all'inizio c'era più la tendenza a lasciar perdere questo discorso, gli stessi piloti cercavano di non toccare troppo questo tema, c'era anche sicuramente insomma un accordo, poi è chiaro che con il passare dei Gran Premi è chiaro che quando un pilota come Jorge Martin alla penultima gara del campionato, lui in particolare, si ritrova con una gomma del genere alla domenica, è qualcosa che fa molto scalpore. Ma è sicuramente la Michelin, come diceva anche Marco, l'importanza di riuscire a trovare uno standard. Spesso e volentieri si dice che un pilota va anche giudicato nella sua giornata peggiore, e allora potremmo dire lo stesso delle gomme. Spesso anche le gomme vanno giudicate per il loro treno peggiore, dunque bisogna sempre riuscire ad avere comunque uno standard. È chiaro che stiamo parlando di livelli altissimi, dunque anche una gomma leggermente meno performante ai livelli della MotoGP è qualcosa che incide tantissimo. Giusto una battuta per quanto riguarda quello che è un po' il discorso, anche Masetti diceva simpaticamente, insomma, chi parla di complotto, ricordiamo che non è qualcosa di possibile, perché di fatto i treni delle gomme vengono estratte a sorte dai funzionari dell'IRTA prima del weekend. L'IRTA è l'associazione che raggruppa di fatto i team, i costruttori, i tecnici, insomma è qualcosa che viene fatto, come detto, a sorte, c'è un'estrazione, non sono i tecnici della Michelin a effettuare questa estrazione, e poi è anche impossibile sapere all'inizio del weekend quale gomma utilizzerà effettivamente il pilota alla domenica.
Adesso ascoltiamo una prima reazione di Jorge Martin prima di tornare da Marco Masetti. Martin ha i microfoni di Sky che evidenzia i problemi già dalla partenza ieri.
La gomma non andava, non ho potuto fare molto, no? Già si è visto dalla partenza, si è visto che sono stato l'unico che si è spinato, e niente, dopo ho provato a stare calmo per 2-3 giri, ma dopo, quando ho voluto ripassare della gente, non c'era gomma, sembrava una gomma di 40 giri ma invece era nuova, e per me niente, penso che è un peccato che un campionato si decida qua. Non sento che, complimenti ovviamente a Dilla, a Pecco e a Luca, ma non sento che mi hanno vinto in la pista, penso che è stata una roba di molto strano.
Marcos, ci può aiutare? Appunto, è già stato anticipato in parte da Elias. Come vengono assegnati i treni di gomme ai vari team? Martin non dice la parola complotto, ma lo spagnolo ha più di un sospetto, è stato abbastanza chiaro.
Sì, diciamo, lui gli brucia. Comunque l'assegnazione delle gomme funziona così. Ad ogni Gran Premio Michelin porta un numero di gomme, facciamo un numero standard 15 per ogni pilota, facciamo anche 20 con le gomme, con le Rain. Ognuna di queste gomme ha un codice a barre ed è anonima completamente. Quando vengono sorteggiate, oltre ai, ovviamente ai tecnici dell'IRTA, ci sono anche i rappresentanti dei team. Quindi ogni gomma viene accoppiata ad un pilota. Diciamo che è impossibile che si possa pilotare questo, non c'è l'urna con la pallina calda e la pallina fredda come
Marco,
i sorteggi del calcio.
Marco, il solito bussolotto caldo che viene tirato, esatto, in ballo.
Esatto, esatto. E poi cosa succede? Che ci sono due tipi di gomme, quelle che da un po' girano, che magari non sono state usate in Inghilterra e vengono usate a Misano, per intenderci. I piloti che riconoscono queste gomme di solito le usano nelle libere per vedere se vanno bene o no, perché sono gomme che sono già state scaldate e poi si sono raffreddate, sono state messe via. Quella di Martin di ieri in particolare, lo dice Michelin, non lo dico io, è una gomma prodotta recentemente e portata appositamente per questa gara. Quindi qualcosa non ha funzionato nella gomma e continuo a dire, questo è veramente grave, perché io mi fido di Martin quando dice sembrava una gomma di 40 km e l'ho visto che la moto gli pattinava in partenza impastita completamente, quindi ha preso la classica gomma fallata. Aggiungo che una gomma probabilmente meno peggio della sua l'ha avuta Pecco Bagnaia nella gara sprint del sabato, che secondo me, facendo un po' di proiezioni, anche lui sarebbe arrivato al decimo posto. Quindi vuol dire che il fornitore unico ha sbagliato le due gomme dei protagonisti, uno il sabato, uno la domenica. Ci metto anche quella di Binder della gara di ieri, che era arrivato in zona podio facilmente e poi ha fatto fatica a tenere una posizione di rincalzo. Quindi attenzione, qualcosa ieri a Losail proprio non ha funzionato, ma non solo nelle due gomme, è chiaro che chi si gioca il mondiale è sotto i riflettori e lo vedi, però è stata secondo me una giornata molto storta per Michelin.
Sentiamo ancora altre dichiarazioni di Jorge Martin, che insomma ci va giù piuttosto pesante sul finale di campionato e con un occhio a Valencia, gara che appunto lo spagnolo correrà in patria.
Per me è una vergogna che un campionato si decida così. Non dico che ce la vince oggi io o si vince Pecco, non so chi poteva vincere, ma adesso define molto cosa viene fuori, no? Cosa succederà in Valencia. Non è lo stesso arrivare a 7, 6, 5 punti che arrivare a 21, e quello è stato per una gomma difettuosa, no? Penso. Allora mi dispiace molto dopo un anno di lotta, però è così. Penso che me lo merito come Pecco, per adesso è davvero tosto.
Elias, insomma, non è andato tanto per il sottile e Martin, però si può anche comprendere, comprensibile una reazione di questo tipo.
Ma assolutamente, Patrick, poi Martin è un pilota molto così, è molto latino. Marco Masetti in cronaca diceva, se Ayumu Sasaki, che è giapponese, avesse avuto in Moto3, diciamo, più il carisma di un Jorge Martin, avremmo visto un finale di gara diverso probabilmente per quanto riguarda la classe leggera, dopo quelli che sono stati i duelli anche un po' al limite, va detto, proprio da parte di Jaume Masia, del compagno Adrian Fernandez. Dunque, in questo senso Martin, lui comunque ha capito che effettivamente è arrivato veramente vicinissimo a giocarsi tutto nell'ultima gara, o meglio nell'ultimo appuntamento, visto poi la presenza anche della gara sprint, ed è un pilota che comunque a questo punto non ha davvero più niente da perdere. 21 punti di distacco, ce ne sono 37 ancora in palio sul tracciato valenziano, dunque attendiamoci comunque un gran finale.
Marco, per il secondo anno consecutivo Bagnaia arriva a questo appuntamento finale di Valencia con un vantaggio che possiamo definire importante. Secondo te tremerà, avendo, come diceva Elias, tutto da perdere?
Guarda, Elias ha ragione da un lato, io però ti dico che Pecco è il pilota più corazzato che io abbia mai visto. Io non ho mai visto uno così capace di restare tranquillo anche nelle situazioni apparentemente impossibili. Io non so che fuoco abbia dentro, però fuori non si vede mai. Lui è molto consapevole della sua forza, del lavoro che fa e più o meno sa sempre quello che ha in mano. Ecco, lui è uno che gioca pochissimo sull'azzardo e quando esce dalla pit lane e va in pista sa già con pochissimo margine di errore la prestazione che può fare lui in sella alla sua Ducati. Questa è la sua forza. Probabilmente è meno esplosivo di Martin, che è più veramente un cavallo da corsa, prestazione al massimo, cuore a mille. Pecco è molto più misurato, però il mondiale, soprattutto il mondiale come adesso, così lungo, più di 20 gare, più le gare sprint, ineluttabilmente premia sempre quello che è più freddo, quello che riesce a mantenere le carte in mano fino alla fine. E poi Pecco l'ha fatto vedere l'anno scorso in un finale che io ve lo ricordo, con moto senza le ali da una parte, pista un po' critica, tutti che erano indecisi se farlo passare o buttarlo per terra, comunque lui è arrivato con il numero uno sulla carena.
Ecco Marco, ma in questo senso allora, in quella che è giustamente definita una corazza, no? Quanto conta il titolo ottenuto la scorsa stagione, pensando anche alla grandissima pressione che si è tolto Pecco Bagnaia, perché soprattutto in Ducati ufficiale era qualcosa che attendevano già da troppi anni?
Sì, quello è stata la sua vera consacrazione. Lui ha fatto la grande impresa, cioè è stato il primo a vincere dopo Casey Stoner. E lui questo lo potrà dire per tutta la vita: io sono stato quello che è venuto dopo Casey Stoner e ha vinto di nuovo. Se si riconferma campione del mondo, a Borgo Panigale, che è questo, diciamo, sobborgo industriale alla periferia ovest di Bologna, una piazza gliela potrebbero veramente intitolare, perché è forse il pilota che apparentemente meno incarna il mito e la passione della Ducati, ma che alla fine è quello che ha portato più risultati di tutti.
Diamo un'occhiata anche alla gara conclusiva di domenica, la prossima tappa. Elias, può succedere il miracolo anche tenendo conto del tracciato?
E allora, naturalmente, anche il bello di questo sport, tutto può accadere, perché sappiamo che le cadute sono anche piuttosto facili, o magari finire fuori dai punti. È chiaro che abbiamo visto un Jorge Martin molto forte al sabato, in particolare nelle gare sprint, e lui cercherà di ottenere i più punti possibili già al sabato per poi giocarsi, chissà, il miracolo, come giustamente dicevi, alla domenica. Va detto che oggettivamente con 21 punti di vantaggio Pecco Bagnaia lo sente in tasca questo secondo titolo consecutivo, però anche questo porta grandissima pressione.
Gara sprint molto importante quella di sabato. Marco, cosa ci dici al riguardo? Insomma, i punti della gara sprint, poi come diceva Elias, bisogna stare attenti a non cadere, anche se è un circuito adatto a Bagnaia, quello di Valencia.
Guarda, sarà anche un circuito adatto a Bagnaia, ma è soprattutto adatto a Martin, che poi è anche, diciamo, e comunque corre in casa, è una pista che gli piace, lui lì va veramente fortissimo. Valencia ha una caratteristica, è difficilissimo sorpassare, è una pista molto, molto corta, tortuosa, e quindi bisogna stare molto attenti. C'è una prima curva nella quale è facilissimo fare il patatrac, e c'è la curva 4, che è la prima a destra dopo tre curve a sinistra, che di solito ci si arriva con la gomma un po' freddina, e quel giorno non farà caldo. Io ho visto il meteo e da bello, da sole, non caldissimo ovviamente perché la stagione è bella avanzata, però dico sempre è molto difficile. Sì, il mondiale ce l'ha un po' in tasca, ma io metto un po' in grande evidenza. E non è mai detto niente, e soprattutto Martin ci butterà dentro tutto. E poi ci sono anche gli altri che comunque fanno vedere di avere tanta voglia di mettersi in mostra. Pensiamo solamente a quello che è successo ieri con Fabio Di Giannantonio, che fino a pochi giorni fa era considerato un comprimario e basta, che è andato a vincere la gara dopo aver fatto secondo nella sprint. Quindi sono tanti che si vogliono mettere in mostra. Io non so se Luca Marini si gioca molte carte anche facendo una bella gara per costruirsi un futuro in Honda, quindi attenzione, sono tanti che vogliono andare forte. Ti ne dico un altro, Marco Bezzecchi, che da un po' che è sparito dai radar, ma che è uno che va fortissimo, quindi i punti interrogativi sono mille. Ci metto anche Marquez nella sprint, non è facile per i due ragazzi. Ho una grande stima e solidarietà per Orghi e Pecco, perché si giocano un mondiale in un momento molto difficile.
In breve, perché ci stiamo avvicinando al termine della trasmissione, Marco, poi andremo anche da Elias. Bezzecchi matematicamente terzo, un pilota più d'assalto rispetto a Bagnaia, vedere una lotta a tre già pensando alla prossima stagione, la grinta di Bezzecchi e Martin e la calma invece del campione di Bagnaia, insomma si sta un po' ritrovando quello spirito di battaglia dei tempi Valentino Rossi Marquez.
Secondo me è ancora aumentato, perché guarda, il prossimo anno, io te lo ricordo sempre, sulla moto che ha vinto con Di Giannantonio domenica ci salirà tale Marc Marquez, e qui la variabile impazzita diventa enorme. Gran campionato, sono contento di vedermi anche il prossimo, perché veramente secondo me sarà uno dei mondiali più belli della storia, anche questo comunque non scherza.
Non vedi l'ora che sia già marzo 24, Marco. Elias?
Esatto.
Ma da questo punto di vista anch'io, perché Bagnaia o Martini, insomma, chi riuscirà a diventare campione del mondo in questo 2023 lo farà prima che tutto cambi. Forse un po' un'esagerazione, però proprio racconta questo crocevia che poi ci sarà con inizio del 2024, Marc Marquez con una Ducati, l'arrivo di Pedro Acosta in MotoGP, insomma tantissimi punti di interesse. Io proprio supporto del discorso che faceva Marco, parlava di comprimari, parlava di piloti che sanno, vogliono essere protagonisti anche in questo gran finale. C'è una statistica interessante che riguarda proprio la gara domenicale di Valencia, ed è una statistica che dice che se non sarà Fabio Di Giannantonio ad imporsi nella gara a Valencia, ebbene sarà solo la seconda volta che nella storia della MotoGP di fatto si avrà una stagione senza nessun pilota capace di vincere due gare domenicali consecutive. È accaduto per quanto riguarda le gare sprint, nel senso che abbiamo avuto piloti capaci magari di infilare il tris sprint, gara domenicale, poi ancora la sprint della tappa successiva, ma di fatto, parlando solo di gare domenicali, un pilota finora non è mai riuscito in questa stagione a vincerne due consecutive. E se dovesse effettivamente così essere, dunque se dovesse verificarsi questa seconda occasione, sarebbe qualcosa di davvero notevole. Il precedente, l'unico, appartiene al 1949, quando di fatto il moto mondiale fu costituito.
Marco Masetti, siamo ai saluti, poi Elias devi ricordarci gli appuntamenti in diretta TV su RSI La 2 e in streaming. Marco, personalmente invece cosa ti auguri? Anche questo in breve, per la gara di domenica.
Io mi auguro una cosa sola, che tutti abbiano delle gomme uguali, che funzionino bene e che si veda veramente chi è più forte. Sarà scontato, ma è il mio vero pensiero.
Grazie Marco Masetti. Elias Bernasconi, ti richiamo in causa per il tabellone ufficiale del programma tra sabato e domenica. Anche la sprint conta tantissimo a te.
Assolutamente Marco, parto addirittura dalle qualifiche naturalmente, perché poi si ha l'occasione di scattare, dunque chissà, magari da una posizione interessante, parlando proprio di Pecco Bagnaia, di Jorge Martin in griglia. E allora l'appuntamento per quanto riguarda la GP è con le 10.50, inizio delle qualifiche, la gara sprint alle 15 del sabato, e poi davvero da non perdere la gara sprint della domenica, la gara domenicale, quella principale proprio alle 15. Ne parleremo poi ancora anche alla domenica sportiva, insomma io e Marco ci saremo.
Benissimo, grazie Marco Masetti, grazie Elias Bernasconi. Chiudiamo qui anche il capitolo motomondiale, e Patrick Locatelli si chiude un'altra puntata di Tempi Supplementari.
Esatto, dunque l'appuntamento è tra 7 giorni con una nuova puntata di Tempi Supplementari. Grazie, buona serata.
Tempi Supplementari.